catechesi questa preghiera allo Spirito Santo. A lui è piaciuta, dice no, iniziamo e facciamola tutti insieme. Dovreste averla, se vi manca ce ne abbiamo più. È una preghiera allo Spirito Santo per ottenere l'abbandono a Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, Spirito di conoscenza, Spirito di sapienza, Spirito di amore, tu solo conosci la verità. Tu solo puoi scrutare l'essenza ed il vero significato di ogni realtà. Tu solo sai perfettamente ciò che è bene e ciò che è male per me. Spirito di Dio, io mi abbandono a te. Non voglio sapere più di quello che devo sapere. Non voglio nulla più di quello che hai deciso per me. Tu mi ami e conosci il mio bene. Spirito di amore, effondi su di me tutto quello che ora posso ricevere da te. Sia lode a te. Amen. E adesso cedo la parola alla mia amica.
Acceso?
Sì, sì, acceso.
Ok. Io sono Bernardetta, sono della parrocchia di Ospedalicchio. È acceso? Sì, forse adesso sì. Sono Bernardetta, sono della parrocchia di Ospedalicchio. Qualcuno di voi mi conosce, qualcuno no, quindi magari ci conosceremo meglio stasera. E, è la prima volta che facciamo la catechesi, quindi ci appelliamo alla clemenza della corte, dell'uditorio. Se non vi dispiace, io parlo da qui. E se non vi dispiace, sicuramente se la leggo faccio una figurina migliore, diciamo che faccio una figura un po' più, no? Un po' più elegante, però preferisco che ci sia meno distanza fra me e voi, perché quando mi è stato chiesto di preparare questa catechesi, chiaro che noi non siamo titolati per fare una catechesi, quindi per me questa è una riflessione da pari a pari, è un qualcosa che vorrei condividere con voi. Quindi è una riflessione che facciamo tra pari e pari, non un qualcosa che io ho da insegnare a qualcuno, perché non è questo lo scopo, perlomeno non è questo lo spirito con cui l'ho affrontata. E quindi per quello che posso vado a braccio. Quando mi è stato chiesto appunto di fare questa catechesi, di fare questa riflessione, la prima idea che mi è venuta in mente è di seguire una certa traccia. Poi invece man mano più ci pensavo, e più vedevo che la riflessione mi si incanalava in una certa direzione. E quindi a quel punto ho deciso di seguirla, perché evidentemente per lì doveva andare, insomma. O perlomeno ho pensato che per quello che riguardava me, forse da quella parte doveva andare. Poi confrontandoci con Giovanna abbiamo visto che appunto avevamo affrontato l'argomento in due modi completamente diversi, anche se complementari, e per cui abbiamo continuato in questa direzione. Il primissimo pensiero che mi è venuto in mente, quando ho cominciato a pensarci, è stato che potevo dargli come titolo lo Spirito Santo, questo sconosciuto. Perché se ci pensiamo bene, è un po' così. Lo Spirito Santo è la persona più enigmatica, se vogliamo, in qualche modo inafferrabile della Santa Trinità. Ora, che Dio sia uno e trino è il fondamento della nostra fede di cristiani. Tutti noi crediamo in Dio, uno e trino. Tre persone in una stessa entità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiaro che il concetto è difficile, è abbastanza superiore alla nostra portata limitata di povere creature umane. Ce lo ricorda anche l'episodio di Sant'Agostino, quello quando racconta di aver incontrato il bambino sulla riva del mare e il bambino col secchiellino che cerca di mettere tutta l'acqua del mare dentro la buca sulla spiaggia. Appunto a Sant'Agostino viene fatto notare come il bambino appunto non può mettere tutta l'acqua del mare nella buca, neanche tu potrai mai capire con la tua povera mente limitata la grandezza di questo mistero, insomma, perché di mistero si tratta. E allora veramente è un argomento non facile, con i nostri poveri mezzi diciamo non è facilissimo affrontarlo. In più c'è un altro tipo di problema, perché quando noi parliamo delle persone della Santissima Trinità, per il Padre e il Figlio, a mio parere, abbiamo molti meno problemi, perché tutti abbiamo un Padre. Tutti noi che siamo qui un Padre ce l'abbiamo. Quindi per noi è facile, è intuitivo capire quello che è un padre. Cioè noi subito abbiamo la connotazione in mente di quello che un padre è, di quello che un padre fa per i suoi figli, per la propria famiglia. Quindi da questo punto di vista ci pone meno problemi. Anche se dobbiamo poi connotare in qualche modo il figlio o capire il figlio, questo ci viene ancora più facile, perché tutti noi siamo figli e quindi, essendo tutti figli, è una condizione che riusciamo a capire, che riusciamo a immaginarci con una certa facilità, con una certa intuitività, insomma. È naturale, se vogliamo. Ma poi diciamo che nel caso del figlio di Dio siamo anche aiutati. Perché? Perché il figlio di Dio a un certo punto si è incarnato, ha preso carne e sangue, come ce l'abbiamo noi. Si è incarnato in un dato momento della storia, ci sono i testimoni, c'è chi ce l'ha raccontato, ci abbiamo testimonianze storiche. Addirittura, grazie anche alle moderne tecnologie, per chi come me crede che l'uomo della sindone è quel Gesù di cui ci hanno raccontato, abbiamo avuto anche la possibilità di vedere come era fatto, che aspetto aveva, perfino il volto. Per me è stata veramente una sorpresa, è stata anche una cosa bellissima quando le Paoline misero in vetrina il primo poster col viso ricostruito dell'uomo della sindone, ma non quello sofferente, come doveva essere il volto di Gesù, diciamo, nella sua vita ordinaria, nella sua vita normale. E quindi, insomma, per il padre e per il figlio grossi problemi non ce l'abbiamo. Ma lo Spirito Santo? Che possiamo dire dello Spirito Santo? Come facciamo con i nostri mezzi limitati a dargli una connotazione di persona? È un po' difficile, anche perché quando se ne parla dello Spirito Santo, in genere noi tendiamo ad attribuirgli delle qualità, tendiamo a descriverlo con delle qualità che sono in realtà qualità che possiamo attribuire al Padre. Si parla dello Spirito come lo Spirito di Dio, l'amore di Dio, l'infinita fantasia di Dio, la potenza creatrice di Dio, la sapienza di Dio. È vero. Sembra quasi alle volte che questo Spirito Santo sia una specie di aggettivo qualificativo del nome di Dio. E invece no, noi sappiamo che lo Spirito Santo è persona. E alle volte invece così saremmo tentati a pensare quasi che lo Spirito Santo, invece che una persona, invece che un chi, fosse un cosa, una qualità, per dire, insomma, una proprietà di Dio. Ma no, è persona. E allora bisogna che ci attacchiamo alla scrittura per farci guidare e per ritornare, diciamo, a una strada più corretta, una strada che non ci porti fuori pista, diciamo. Che non sia niente di meno delle altre due persone della Santissima Trinità, ci viene detto da subito. Che ci abbia la stessa importanza degli altri due, ci viene detto subito, ci viene chiarito subito questo concetto. Perché? Perché è la Bibbia stessa che ce lo presenta. E però noi, insomma, siamo un po' fuorviati dal fatto che le descrizioni che troviamo nell'Antico Testamento non sono mai di persona, come il padre, come il figlio. Sono descrizioni che noi potremmo dire simboliche. Come ci viene presentato lo Spirito Santo? Una volta sappiamo che è soffio, la ruah, il soffio vitale, forse anche il vento che annuncia Elia fuori dalla caverna che sta arrivando il Signore. Altre volte, che cos'è? Nube. È la nube che copre gli israeliti quando fuggono dall'Egitto, ma è anche la nube che protegge e copre Gesù, Mosè ed Elia durante la trasfigurazione al Monte Tabor. Lo Spirito Santo è colomba spesso, è la colomba che annuncia a Noè la fine del diluvio, è la colomba che si posa sulla testa di Gesù il giorno del battesimo al Giordano. Oppure abbiamo la rappresentazione classica, che è quella del fuoco. È il fuoco del rovetto ardente di Mosè? Forse, ma sicuramente è il fuoco, sono le lingue di fuoco che si posano sulla testa degli apostoli il giorno di Pentecoste. E allora ecco, con tutte queste descrizioni noi fatichiamo un po', insomma, a connotare lo Spirito Santo, però adesso, insomma, vediamo che tutta la scrittura ci dice che lo Spirito Santo è persona come le altre due, e non è sicuramente persona da meno, anzi. Torniamo appunto alla sua prima comparsa. La Bibbia si apre al primo libro e al primo capitolo con la menzione dello Spirito. Che cosa dice? È il versetto che conosciamo tutti, i versetti che conosciamo tutti. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quando ho riletto questo passo mi sono accorta un po' con stupore che qualche commentatore biblico dice che questo non è lo Spirito Santo, che la Ruah, il soffio che è in piena opera durante la creazione, non è la Ruah, lo Spirito Santo. Lo spiega come se fosse l'effetto della parola di Dio mentre sta creando. Dio dice, infatti tutto il capitolo è scandito, Dio disse sia la luce, Dio disse siano i fiori, siano le piante, eccetera, Dio disse sia l'uomo, no? Quindi lo vedono come un effetto della parola di Dio. Questo spirito è effetto della parola di Dio che crea. Ora a me così non mi è sembrato. Io ho sempre pensato che quello spirito, questo spirito qua, che viene descritto come aleggiare sopra le acque mentre Dio crea, per me è sempre stato lo Spirito Santo. E in questo sono stata confortata dalle parole del Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice infatti la parola di Dio e il suo soffio, la Ruah, sono all'origine dell'essere e della vita di ogni creatura. Questo l'ho preso proprio dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi io concordo sul fatto, sono pienamente convinta di questo, che all'inizio del mondo è proprio lo Spirito Santo ad essere in azione, è all'opera. Per me non c'è dubbio, Dio crea, la sua parola, la parola di Dio, scandita dai vari Dio disse, rende concreta la sua fantasia, la sua inesauribile fantasia, perché a vedere quello che ha creato, e quindi esprime anche quella che è l'essenza di Dio, che è un'essenza di bellezza, di armonia, di amore. Siamo proprio nel pieno di questo processo, e allora sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che è proprio dello Spirito Santo governare, santificare e animare la creazione. Ora, io trovo che queste parole siano veramente precise per spiegare questi versetti, perché siamo veramente all'inizio della creazione, probabilmente siamo anche in pieno caos, perché ancora al massimo ha separato l'acqua dalla terraferma. Non c'è ancora luce, non ci sono ancora le piante, non ci sono gli uomini, non c'è quasi niente, ma c'è lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque. Io tutte le volte che ho letto questa lettura, tutte le volte che la notte di Pasqua l'ho sentita leggere, veramente ho provato una sensazione, una bella sensazione, che vorrei che vi ritornasse in qualche modo. Perché per me questa è una delle più belle immagini che ci sono dentro la Bibbia, e ce ne sono tante, ma per me questa è bellissima. Io la trovo di una bellezza assoluta, questa immagine. Perché? Perché appunto c'è lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque. Se ci fermiamo un attimo a considerare il significato del verbo aleggiare, aleggiare vuol dire restare sospeso. È un qualcosa che resta sospeso. È un verbo che indica leggerezza, lievità, suavità. Quindi questo Spirito sta sospeso sopra la creazione. La pervade, diciamo, no? In qualche modo la ispira, ma non pesa, la governa, la armonizza passo dopo passo, a seconda appunto dei vari gradini in cui Dio crea le cose. La dirige, perché la dirige, dal caos si passa all'armonia, all'ordine, ma non la opprime. Lo spirito che aleggia sulle acque pervade la creazione, ma non la opprime, non pesa sopra la creazione. E questa, a mio avviso, è un'azione che io definirei in puro stile Spirito Santo. E ce ne saranno altre, lungo il corso dell'Antico Testamento, ne troveremo altre di queste azioni, e sempre con lo stesso stile. Oltre che bella, per me questa immagine è sempre stata anche un'immagine rassicurante, di speranza, direi. Perché? Perché ce ne possiamo rendere conto bene anche in questi tempi, perché io penso che mai come oggi il creato è stato veramente attaccato e è in pericolo per tutti i tentativi di distruzione, sia delle opere appunto del creato, ma più che altro delle creature. Sono venti di guerra dappertutto, quindi cioè non stiamo vivendo un bel periodo, stiamo vivendo un periodo angoscioso, un periodo cupo. Però se riuscissimo a pensare, questo lo dico anche per me, perché è difficile anche per me pensarla questa cosa o farmi rassicurare da questa cosa, però c'è lo spirito che aleggia sulle acque, allora potrei pensare che per quanto caos, per quanto travaglio, Per quanta violenza possa essere usata contro questa creazione, lo spirito però c'è, pervade. Prima o poi riporterà armonia, prima o poi riporterà ordine, prima o poi riporterà bellezza. Certo, il problema è che se questo poi, insomma, arriverà un po' tardi, bisognerà stirare un po' il collo. Però arriverà, ci sarà. E quindi è una fonte anche di speranza per noi. E fa anche il suo lavoro lo spirito, perché è fonte di vita, comunque. Comunque lo spirito, diciamo, proteggerà la vita in qualche modo, aleggiando sopra la creazione, proteggerà la vita in qualche modo. E che lo spirito sia indissolubilmente legato alla forza creatrice di Dio, lo troviamo in molti passi della Bibbia. Uno, di cui non ricordavo onestamente l'esistenza, ma che l'ho ritrovato leggendo un po' e appunto cercando un po' quello che mi serviva per fare questa riflessione, l'ho trovato nell'episodio di Giobbe, il libro di Giobbe. A un certo punto Giobbe è in pieno lamento, anche comprensibilmente si scaglia contro Dio per quello che gli è successo, e allora arrivano tutti, perché quando uno sta male arrivano tutti a dire la loro, no? Quando il problema non è loro, siamo tutti bravi a fare i professori. A un certo punto arrivano i tre cosiddetti saggi. Uno di questi saggi si chiama Eliu. Questo Eliu vuole rimproverare Giobbe per, appunto, per il suo sfogo, per il fatto che si sta scagliando contro Dio, quasi per la sua superbia, no? A volersi rapportare con Dio in questa maniera anche un po' violenta, se vogliamo. Allora lui presenta se stesso e si autentica anche a parlare dicendo: lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà vita. Ma forse l'immagine più bella da questo punto di vista, cioè dello Spirito Santo portatore di vita, ce l'abbiamo nel libro di Ezechiele. Ezechiele, uno dei profeti, ha una visione che ci racconta nel capitolo 37, per chi volesse andarsela a vedere. E qual è la visione? È in una pianura semidesertica, piena di ossa inaridite. E Dio, il Padre, lo chiama a profetizzare. E lo chiama a profetizzare invocando lo Spirito. E infatti che fa Ezechiele, scusate. Con una visione veramente potente, e bella anche questa, perché appunto dicevamo, la Bibbia è piena di belle immagini. Qualche volta penso che è anche un peccato che noi cattolici, noi cristiani in generale, la conosciamo tanto poco, perché anch'io, io non è che so tutte le settimane, tutti i giorni a leggere la Bibbia, lo faccio così frequentemente, però quando mi capita, alle volte, penso che ne valga veramente la pena, perché ci sono non solo cose che servono spiritualmente, ma ci sono cose che servono anche come bellezza, veramente. Come se leggessi una bellissima opera, oltre il valore appunto di fede per noi cristiani, no? Oltre il valore morale, ma c'è anche un valore letterario che non è trascurabile. Ci sono delle immagini bellissime, questa di Ezechiele è bellissima perché lui appunto vede che da queste ossa inaridite cominciano a rispuntare nervi, muscoli, ossa, grazie all'azione dello Spirito. E il versetto più famoso è questo. Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. In tutto l'Antico Testamento lo Spirito dà la vita, lo Spirito parla per mezzo dei profeti, lo Spirito sancisce l'alleanza tra Dio e il suo popolo, come ci ricorda appunto la colomba che ha annunciato a Noè la fine del diluvio. Lo Spirito consacra con l'unzione il re di Israele, in particolare il re Davide, penso che più o meno l'episodio più famoso è quello dell'unzione del re Davide. Lo Spirito invia in missione, forse la cosa tra le tante un pochino più importante è che lo Spirito invia in missione nell'Antico come nel Nuovo Testamento. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. Questo è quello che proclama Isaia al capitolo 61. E è con questa dichiarazione di intenti e con queste stesse parole, cioè ovviamente Isaia parla del Messia, e Gesù stesso, la prima uscita pubblica nella sinagoga di Nazaret, presenta se stesso con queste stesse parole e proclama: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udite con i vostri orecchi. Con il Cristo, In sostanza, si compie cioè l'annunzio messianico, per mezzo del quale Isaia, già al capitolo 11, aveva già tracciato i connotati del Salvatore, ma anche quelli dello Spirito Santo. E aveva delineato in questo passaggio anche le linee di azione di tutte e due, sia del Messia che dello Spirito Santo, quando dice: un germoglio spunterà dal tronco di Giesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Qui ci abbiamo presentati, elencati per la prima volta in assoluto i doni che lo Spirito Santo fa ai suoi consacrati, al Cristo, al Messia, ma anche a ciascuno di noi: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Eccoli qua. E diciamo che la venuta del Cristo, quindi l'avvento del Messia, è il compimento di ogni intervento che lo Spirito Santo fa nella storia dell'Antico Testamento. È il fine della sua azione, ma in un certo senso, a mio avviso, costituisce anche il suo capolavoro, se così lo possiamo chiamare. La Vergine Maria, la piena di grazia, concepirà e partorirà il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo. L'unica obiezione che Maria rivolge all'angelo di fronte a questo annuncio, che è veramente molto più grande di lei, cioè qualcosa che veramente la sovrasta, l'unica cosa che Maria appunto obietta all'arcangelo Gabriele è: come è possibile? Non conosco uomo. E l'arcangelo risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. E di nuovo qua abbiamo lo Spirito che si presenta in maniera leggera. Di nuovo diventa una nube che avvolge, è una nube che avvolge, che copre, ma non schiaccia. Di nuovo io direi che siamo di fronte ad un'azione in puro stile Spirito Santo. Maria rimane libera. Maria rimane ed è pienamente libera di esercitare la sua volontà, senza nessuna costrizione, perché lo Spirito Santo arriva, l'avvolge, ma non la schiaccia. Anche se questa cosa è tanto più grande di lei, che io penso che ciascuno di noi, altro che le vene dei polsi, sarebbero tremati, cioè avremmo avuto qualche altra reazione molto più, secondo me, molto più angosciante. Ma lei, vabbè, lei è Maria, è ok, lei è quella che si è sempre fidata del Signore, per cui non si spaventa di fronte a questa cosa più grande di lei, per questo obietta solo questa cosa. Però lo Spirito appunto l'avvolge, la copre, ma non la schiaccia. Lei rimane pienamente libera di esercitare la sua volontà con piena responsabilità. E Maria, appunto, in piena libertà, riuscirà a dire quel sì che ha cambiato la storia dell'umanità intera, ma anche la storia di ciascuno di noi, battezzati o non, perché comunque da quel momento, da quel sì di Maria, ognuno di noi, battezzato o non, credente o non, deve fare i conti con il Messia, deve fare i conti col Figlio di Dio che si è incarnato, che ha preso carne e sangue e che è entrato nella storia umana, quindi nella storia di ciascuno di noi, indifferentemente e indipendentemente dal colore, dalla provenienza, dal ceto, dal censo. È un Messia che è venuto per noi, quindi cambia la storia di ciascuno di noi, credenti o non credenti. Come la vita di Maria, che si è sempre pienamente affidata al Padre, ma anche allo Spirito, quindi a quello che lo Spirito gli ha chiesto, anche la vita intera del Cristo sarà una vita di piena comunione sia con quella del Padre che con quella dello Spirito. E ormai lo Spirito, con l'avvento del Cristo, agisce allo scoperto. Ormai veramente agisce in piena luce, diciamo, agisce allo scoperto, se così possiamo dire. Nel giorno del battesimo di Gesù al Giordano, infatti, per opera di Giovanni Battista, che è il precursore, l'ultimo e più grande dei profeti, lo Spirito Santo si manifesta ancora sotto forma di colomba e si posa sopra il capo del Cristo, mentre il Padre, appunto, parla in prima persona, ma sono tutti e due presenti, e tutte e due presenti insieme, che cosa fanno? Conferiscono a Gesù l'investitura di Christos, cioè dell'unto, il prescelto da Dio, e il Cristo con questo atto inizierà ufficialmente la sua missione. E tutta la vita del Cristo sarà appunto una missione che lui svolge in piena comunione, e lo vediamo in tutti i passi del Vangelo, con il Padre e con lo Spirito Santo. Agiscono ormai tutti e tre in piena sintonia e in piena comunione. E quindi sarà proprio allo Spirito Santo, una volta che il Cristo l'avrà terminata la sua missione, con la resurrezione e quindi con l'ascensione al cielo, quando ormai avrà compiuto quello che doveva fare sulla terra, sarà lo Spirito Santo che verrà passato il testimone. Perché? Perché con la Pentecoste, con gli Apostoli e con la Pentecoste degli Apostoli, inizia l'avventura, se così la possiamo chiamare, della Chiesa. E prendo ancora a prestito le parole del Catechismo per dire che appunto inizia adesso l'avventura della Chiesa, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. E allora, sempre con le parole del Catechismo, possiamo affermare per concludere che di questa avventura, che ancora dura e speriamo che durerà, insomma, per parecchio, lo Spirito Santo è la guida, l'ispiratore, colui che nutre, organizza, vivifica, santifica le membra del corpo di Cristo, ovvero della Chiesa. Ora, se noi ci fermiamo un attimo a considerare la lunga storia che ha avuto la Chiesa fino adesso, 2000 anni, insomma pochi, ci sono stati periodi di ombre, periodi bui, periodi travagliati, ombre anche pesanti, perché non ci dobbiamo nascondere o far finta che non siano successi, ci sono stati degli scandali anche in passato nella Chiesa, c'è stato il periodo buio dell'Inquisizione, tante cose che hanno, se vogliamo, sporcato anche un po' la vita, l'immagine della Chiesa, ma ci sono state anche tante luci bellissime. Se pensiamo a tutta la moltitudine di santi che sono passati in questi secoli, qualcuno veramente con un carisma, con una luce veramente splendente, che hanno dato un volto luminoso e bello alla Chiesa, io direi che lo Spirito Santo continua a svolgere questo lavoro sicuramente con instancabile pazienza, visto anche la testa dura della gente con cui ha a che fare, ma anche con ineguagliabile e incommensurabile fantasia. E finirei qui. Passo a Giovanni.
Oddio, Bernardetta ha scelto di parlare da lì, io invece avevo scelto di parlare da lì.
Vabbè, diciamo che inizialmente sono un po' fifona, però non mi sottraggo alla lotta, tra virgolette. Mentre Bernardetta parlava, ho capito perché io avevo scelto quella preghiera e avevo scelto di iniziare con quella preghiera, specialmente nel versetto che dice che non voglio sapere più di quello che devo sapere. Perché ascoltando l'Iscrittura, ascoltando anche quello che ha detto Bernardetta, che faccio i complimenti, ho capito, ascoltando lei, come ho ascoltato le catechesi precedenti, come ascolto i parroci, qualche volta mi distraggo con i parroci, però è diverso, come uno accoglie, assorbe quello che ascolta, cioè il segno che lascia dentro se stesso. Ecco perché quindi la preghiera iniziale, cioè la preghiera iniziale è un invito a mettersi completamente nelle mani di Dio, cioè affermare senza dubbio alcuno quello che è il tema di stasera. Io credo nello Spirito Santo. Cioè io credo che il bene mi viene solo dal percorrere con fiducia, amore, confidenza il percorso che Lui ha stabilito per me. È un percorso difficile da individuare. Quindi ecco perché l'importanza del riflettere, di guardarsi dentro, di vedere l'eco, la sintonia che noi riusciamo ad avere con quello che ascoltiamo. Quindi è un percorso che io ho accidentato molto, cioè ho reso meno agevole ogni qualvolta mi sono ribellata al suo disegno, ogni qualvolta me ne sono allontanata, e siccome è successo più di una volta parlo con cognizione di causa. Quindi io ho ascoltato, dicevo, le catechesi precedenti e in preparazione a questo incontro mi sono anche confrontata con lei, come mi sono confrontata anche con i due parroci. Noi volevamo evitare di essere ripetitive, cioè di rischiare anche di annoiare, cioè una dice una cosa, quell'altra la ripete in altre parole, però fondamentalmente è così, cioè la ripete in altre parole perché l'ha percepita e l'eco che ha avuto, quelle parole hanno avuto dentro di lei, ma fondamentalmente le scritture sono quelle, ti parlano e tu rispondi. Va bene, comunque noi le nostre argomentazioni pensiamo che non le sovrapponiamo. Dicevo, chi mi ha preceduto ha fatto riferimenti alle scritture, Paolo la volta scorsa, Marco, la Roberta, insomma tutti quelli che ci hanno preceduto, e hanno dimostrato un'effettiva conoscenza, quindi uno studio, un amore che sostengono la fede e la nutrono. Quindi io mi sono sempre detta, accidenti quanto sono ignorante. Quindi io provo ammirazione e rispetto verso di loro. E ho anche riflettuto perché io ho un approccio così diverso da loro, cioè da ignorante. Però la consapevolezza, la presa d'atto della mia mancanza di conoscenza, quindi ignoranza, non è che mi fa sentire inadeguata o sminuita. Non perché io abbia un ego smisurato, anzi, penso di no, spero di no. Io penso invece, credo, so che lo Spirito Santo ci parla, parla a ciascuno di noi, ma non ha un linguaggio standard, parla ad ognuno di noi come noi possiamo capirlo. E una volta che l'abbiamo capito o creduto di capire, siamo noi che dobbiamo rispondere. O come ha fatto Maria, che quindi ha contribuito alla realizzazione del piano divino che si sta snodando fino ad oggi e che, come diceva Bernardetta, speriamo andrà avanti a lungo. Oppure possiamo anche non rispondere, cioè Dio ci chiama e io non voglio rispondere, va bene? Quindi noi siamo liberi, però è una libertà che a me personalmente mette un po' paura. Ecco perché dicevo non voglio sapere più di quello che devo sapere, perché quando cominci a pensare troppo, a farti tante interrogative, ad ascoltare tante voci che ti vengono e che vogliono metterti nel dubbio, diciamo minano le tue certezze, allora meglio non sapere. Tanto io mi dico sempre, tanto quando verrò di là saprò quello che oggi non capisco. Ma quello che oggi non capisco non delle scritture, ma anche di quello che accade, perché ognuno di noi si dà da fare, lotta, vive, va avanti, mi dicono il microfono, ecco, fa tante cose, e però tante cose non le capisce perché non sembra niente andare come uno vuole. Allora dico pazienza, lo capirò di là. A Ospedalicchio, per 70 anni circa, quindi fino alla fine del Novecento, è stato parroco Don Antonio Ragni. Chi è di Ospedalicchio forse se lo ricorderà, cioè se lo ricorderà senz'altro, cioè un parroco che aveva un linguaggio semplice ma molto appassionato. E a distanza di tanti anni mi tornano alla mente le sue omelie, alcune frasi, perché evidentemente in quel preciso momento rispondevano alle angosce che mi turbavano. Mi ricordo ancora un'omelia che era riferita al Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 25 in avanti. Per questo io vi dico, per la vostra vita, non affannatevi di quello che mangerete o berrete. Oppure il capitolo successivo sui falsi profeti. Però c'era una frase in particolare che Don Antonio ripeteva spesso e che a me sembrava proprio scavare dentro, forse perché ho sempre riflettevo mentre parlava Benny, e uno cerca di vedere dentro di sé ascoltando queste cose, ma io sembra il classico interrogativo, no? Chi sono, da dove vengo, dove vado? E la frase "dai frutti riconoscerete l'albero", Don Antonio diceva: quando sarò davanti al tribunale di Dio e mi chiederà Don Antonio, tu che frutti hai dato? E io dentro di me mi chiedevo: Giovanna, ma tu che frutti hai dato? E questa era una domanda che era importante per me, molto importante. Quindi il Vangelo, diciamo, la prima parte, per quello che io vi dico, è l'abbandonarsi con fiducia a Dio, ma poi il corrispondere a questa fiducia dando buoni frutti, che è la cosa molto importante, penso. Quindi quello che ho ricevuto dalle parole di un parroco di campagna era un insegnamento semplice ed immediato. Lui era molto devoto allo Spirito Santo. Io mi ricordo dei colloqui con lui da sola o insieme a lei, insomma, come si vede, abbiamo camminato fino ad oggi qua. E lui ci diceva, ci raccomandava di invocare lo Spirito Santo, chiedere che guidasse la nostra vita, i nostri passi, ci aiutasse a fare le scelte giuste. Quindi, se io vado indietro con la memoria, io mi rivedo bambina, adolescente, da bambina in preghiera con mia madre, con mia nonna, e mi rivedo, non so se a voi mai è capitato, ma quando io andavo a scuola elementare, nel mese di maggio c'erano le maestre che ci invitavano a fare un altarino alla Madonna. Fatelo oggi se c'è qualche maestra che così vi cacciano dalla scuola, vi radiano, se volete andare in pensione anticipata fate così. Quindi, se devo dire semplicemente quello che io sono il prodotto di una religiosità popolare, di una religiosità semplice. Però questo mi dà gioia. Perché? Perché i primi ad accorrere presso la grotta di Betlemme sono stati i pastori, gli umili, i semplici. I re magi sono arrivati dopo, ma prima, gloria a Dio nell'alto dei cieli, gli angeli sono andati a chiamare i pastori. Quindi, come anche tante volte sentiamo dire in chiesa, Dio si rivolge a chi è più semplice, umile, a chi più ha bisogno di lui, non lo so. Se io rifletto sul tema di questa sera, rifletto anche, oltre che sulla figura dello Spirito Santo, sul percorso che ho intrapreso in questi anni per arrivare all'oggi. Quando io penso allo Spirito Santo, io penso in realtà alla Santa Trinità, cioè non riesco a pensare allo Spirito Santo senza pensare a Dio Padre, perché lo Spirito Santo, per come l'ho inteso io, è il pensiero di Dio, cioè è Dio che crea, Dio che ama, Dio agisce. Questo movimento, questo divenire che emana da Dio è lo Spirito Santo. Quindi, a dirla volgarmente, uno è la mente e l'altro il braccio. No, assolutamente, perché in questo caso mente e braccio sono una cosa unica. Ed in questa unicità si inserisce il Figlio, che per opera dello Spirito Santo è Dio, che è venuto tra di noi in forma umana, tranne che nel peccato, per farsi capire da noi ed essere uno di noi. Nel libro della Genesi, come già è stato citato, lo Spirito di Dio era sulla superficie delle acque, oppure, come dice Giovanni, in principio era Dio e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Quindi ecco che non possiamo separare le tre figure, pur vedendole separate sappiamo che è una. È un mistero grandissimo, ma anche qui ogni volta che mi sono interrogata di fronte agli scettici, no, che volevano indurmi, tra virgolette, in errore, in tentazione, non lo so, e io dicevo, ma io non voglio sapere niente di più di quello che devo sapere. Credo questa cosa e vado avanti per la mia strada. Quindi, come è successo a voi, a me, a tutti, quindi a me personalmente la vita ha riservato momenti belli e momenti brutti, motivi per ringraziare ma purtroppo anche motivi per piangere, per ringraziare. Io mi rivedo sempre, quando dico motivi per ringraziare, mi va subito l'immagine alla mia adolescenza. Io sono calabrese, vivevo in un paese un po' dell'entroterra, però dal terrazzo di casa mia si vedeva il mare, il Tirreno, e subito dopo anche a fianco la montagna. Quindi quando era il mese di maggio, maggio-giugno, la primavera è la mia stagione preferita perché l'aria si riscalda, perché ritornano le rondini. E io andavo sulla terrazza di casa, una bella giornata di sole, guardavo da una parte e vedevo il mare, guardavo alla mia sinistra e vedevo i colori diversi del verde degli alberi, l'erba, la montagna. Era una cosa meravigliosa. Sentivo le rondini e, siccome avevamo un bell'orto pieno di aranci, c'era un profumo d'aranci deliziosissimo. Quindi tutta questa cosa, io mi ricordo che ero ragazzina che dicevo: ah, che bello, Dio mio, ti ringrazio. E cos'è che ti fa capire che devi ringraziare Dio? È lo Spirito Santo che ti fa capire che devi ringraziare Dio, penso. Io l'ho sempre percepito così, cioè il riconoscere la bellezza di Dio nelle cose che Dio ci dà. Ma anche se pensiamo al corpo umano, alla perfezione del corpo umano, all'equilibrio che c'è, gli organi, tutto quanto. Ma com'è possibile pensare che io mi sono evoluta dalla scimmia? Non lo posso credere. C'è scritto che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quindi Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, ha fatto anche me. Certo, il peccato mi ha resa imperfetta, però è Dio ed è lo Spirito Santo che ti fa capire queste cose. Va bene. Oltretutto, diciamo che in questo, per chi ci crede, c'è anche l'angelo custode, no? Che costantemente ci attenziona, essendo al cospetto di Dio e essendo accanto a noi, ci attenziona ad ascoltare la voce dello Spirito Santo. Quindi, oltre ai momenti belli che magari ho visto di ringraziamento nella natura, nelle cose che ci circondano, ma anche nei piaceri, nel sorriso di un bambino, ci sono tante cose per cui ringraziare Dio. Però ci sono stati anche i momenti bui. Però era un buio che era doloroso perché ti faceva male, arrabbiato perché non accettavi quello che ti succedeva, però non è mai stato un buio disperato. Io tante volte, confrontandomi con qualcuno, parlo delle persone che si suicidano non per giudicare l'atto che fanno, ma perché percepisco che per arrivare a un atto del genere tu devi aver perso la speranza, quindi devi essere sceso nella disperazione. È quello che intendo per buio disperato. Era doloroso, però se uno pensa a quello che Gesù ha sofferto nella sua vita, cioè adesso che diciamo facciamo il percorso che ci ha portato qui, ho fatto a dicembre, novembre-dicembre, un percorso all'unità pastorale dove abbiamo parlato, insomma, dello Spirito Santo, ma anche di tutto quello che è. E se riflette, nelle varie letture che sono state fatte, una cosa mi ha colpita, dico: ma perché fino a oggi, pur conoscendola, non ti aveva colpito così? Cioè il pensare che Gesù ha sofferto nell'orto degli ulivi, no? I peccati, si è caricato di tutti i peccati dell'uomo, dall'inizio del mondo fino a quello che sarà la fine. E allora lì ci sono anche i miei. E oggi che ci rifletto un pochino, un po' me ne vergogno, mi dispiace. E anche questo penso che sia opera dello Spirito Santo, perché prima, cioè prima sì, lo sapevo, ma non mi colpiva più di tanto. Non lo so. Ecco. Quindi Gesù ha sofferto e il sapere che ha sofferto ci dà, secondo me, cioè a me dava consolazione, mi sentivo capita. Un buio arrabbiato. Perché arrabbiato? Perché tu ti trovi in situazioni difficili e non le accetti. Però Dio, io mi ci rivolgevo a Dio, tu sei padre e quindi io sono tua figlia e tu mi devi aiutare e alla svelta. Cioè io non voglio stare in questa situazione. Però, come dicevo, mai disperato, perché sentivo che nel buio più profondo c'era sempre la luce dello Spirito Santo, la luce di Dio. Quindi lo Spirito Santo per me concretizza l'astrattezza dell'amore di Dio e te lo fa sentire come un abbraccio fisico, lo senti nella mente, lo senti nel cuore, lo senti nella pelle, cioè come quando ti abbraccia una persona. Se tu rifletti sullo Spirito Santo, è Lui che ti fa percepire l'amore di Dio in questo senso, perché Dio sappiamo che c'è e non lo vediamo, sappiamo che è lassù. Il Figlio, qualcuno lo ha visto, lo continuano a vedere persone, diciamo, che sono toccate dalla grazia più di noi. E quindi è lo Spirito Santo che ti fa percepire questa sensazione di amore, cioè ti fa comprendere il grande amore di Dio per noi, un amore così grande che in Gesù fatto uomo e quindi umano come noi, sofferente come noi, allegro come noi, perché Gesù andava alle feste, cioè non so solo i giovani di oggi, le feste di allora, ma è stato giovane anche lui. Quindi ci fa comprendere che Dio ci ama e ci capisce, e quindi ecco perché è difficile per me separare le tre persone. Perché c'è Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. È una cosa che io non riesco a separare e francamente io li amo in egual misura. Don Alfonso e Don Emanuele ci hanno dato in questi giorni per riflettere anche alcune pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica per vedere, no, la definizione dello Spirito Santo. Come dicevo, io mi approccio più da ignorante. E c'è stata una frase, quando dice che il mondo non può ricevere lo Spirito perché non lo vede e non lo conosce, mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di loro. Io quindi ho trovato questa cosa meravigliosa, lo Spirito dimora presso di loro. Quindi è una consapevolezza bellissima, ti dà una gioia forte. Poi nel Catechismo elenca i vari modi come si presenta, quindi i profeti, come ha detto Bernardetta, i santi, Sant'Agostino, San Tommaso, cioè queste grandi figure, che sono, ma anche le figure semplici. Non so se la conoscete, Natuzza di Paravati, che era una mistica calabrese, ecco perché la conosco, e anche lei è stata toccata dalla grazia di Dio, ma in maniera profonda. Quindi si manifesta così in tanti modi. Quindi sapere che tu credi in Cristo e che quindi questo credere in Cristo lo fai perché lo Spirito che te l'ha rivelato, cioè ti fa sentire in contatto diretto con lo Spirito. Quindi coloro che credono in Cristo conoscono lo Spirito, perché è lo Spirito che ci rivela che Cristo è il Figlio di Dio, il Redentore. Io tante volte ho sentito dire che tutto sarà perdonato tranne il peccato contro lo Spirito Santo. E questa cosa mi ha sempre messo paura, perché se io faccio sto peccato e non me ne rendo conto. Però invece qualcuno mi ha spiegato che tu credi in Cristo Redentore perché è lo Spirito che te l'ha rivelato, e quindi tu hai accolto e accettato questa rivelazione. Quindi mi sono detta, che bello, almeno questo peccato non l'abbiamo fatto. Altri può darsi sì, ma questo no. Quindi a questo punto, mentre scrivevo queste cose, un pensiero mi è venuto in mente, l'angelo custode, perché io fin da piccola ci credo, non sono l'angelo custode, dico certo che lui ascolta, sente, e tu al posto suo che faresti? Pang! Perché scusa, tu credi tutte queste cose, fai e mi fai tribolare così tanto? Perché mi fai tribolare? Perché l'essere umano è debole per natura, è portato alla distrazione, a farsi attirare da false necessità, a perseguire obiettivi che non sempre sono suggeriti dallo Spirito di Dio, ma dallo Spirito del mondo. Quindi ci affanniamo, ciascuno nel proprio ambito, per fare una bella carriera, per avere potere, magari sempre nell'ambito del lavoro, in famiglia, potere, cioè essere, no, considerati, suscitare magari invidia, no? A volte qualcuno ti fa un'osservazione e tu pensi che è invidioso, oppure ti è. Beccate questa, cioè purtroppo sono sentimenti che noi facciamo, quindi non siamo mai contenti di quello che abbiamo, ci affanniamo, e invece Ci affanniamo tanto per raggiungere degli obiettivi, ma quanti ci fermiamo a vedere se l'obiettivo che io sto inseguendo è quello che Dio ha stabilito per me? Quanti invochiamo lo Spirito Santo? Qualche volta lo invochiamo, ma tante volte lo spirito del mondo ci trascina da un'altra parte. Quindi la sensazione meravigliosa qual è? Che lo Spirito Santo ti parla, ti riempie, ti fa capire l'amore di Dio, eccetera, eccetera. Quindi lo Spirito Santo dimora in noi, perché crediamo in Cristo e lo crediamo perché lo Spirito Santo dimora in noi. Quindi una sensazione meravigliosa. Però, dopo che ho avuto questa sensazione meravigliosa, lo Spirito dimora in loro, che faccio? Rimango ferma? Tanto lo Spirito dimora in me, rimango ferma? Cioè rimango nella staticità della sensazione di gioia, del dire che bello, lo Spirito Santo mi ama, mi accompagna, e io rimango così. Oppure è il momento di cercare di passare a un livello successivo e pregare affinché lo Spirito Santo elargisca i suoi doni, i 7 doni dello Spirito Santo. Cerco di parlare in maniera impersonale, ma in realtà io lo penso riferito a me, cioè quando ho scritto queste cose, l'ho scritte e quando ho fatto queste riflessioni, l'ho fatte ovviamente sulla mia figura, quindi lo spirito di sapienza per stare concentrata sulle cose eterne, lo spirito di intelletto per illuminare la mente con la luce delle verità divine. Cioè lo spirito di intelletto non è l'intelligenza di capire, ma l'intelligenza di focalizzarsi su quello che è, che viene da Dio e su quello che porta a Dio. Quindi lo spirito di consiglio per scegliere sempre secondo la volontà di Dio, lo spirito di fortezza per affrontare e superare con coraggio le eventuali croci o ostacoli che si oppongono alla mia salvezza eterna. Ma penso che questa mia salvezza eterna valga per ognuno di noi. Lo spirito di scienza per conoscere Dio e me stessa ed uniformarmi nel suo progetto su di me. Lo spirito di pietà per rispondere con amore filiale al progetto di Dio. Forse qualcuno che mi conosce sicuramente gliel'avrò raccontato, però adesso in questo momento mi sento di condividerlo un pochino con tutti. Io anni fa avevo un po' meno di 30 anni e avevo avuto una discussione fortissima con mia madre. Mia madre era una donna dal carattere forte e io sono sua figlia e quindi non ero da meno. Quindi abbiamo litigato, io sono uscita di casa, ho fatto un giro e sono entrata in chiesa, nella cattedrale del mio paese. Mi sono messa in fondo alla navata dove c'era il Santissimo e lì mi sono messa in preghiera. A un certo punto mi sono resa conto, ho cominciato a fare, certo che veniamo qua e te buttiamo addosso, io glielo dicevo in calabrese, non glielo dicevo in umbro, ti buttiamo addosso tutto il nostro dolore, tutte le nostre angosce, perché ero andata lì in quel momento perché ero angosciata, perché comunque sia non mi piaceva aver discusso con mia madre. A un certo punto mi è venuto il pensiero, ho detto vorrei essere uno specchio e riflettere a te l'amore che tu hai per me. Io in quel momento, credete, ho provato una sensazione di amore così forte, come un fuoco che mi illuminava dentro, cioè che mi bruciava dentro. Poi da quella volta non l'ho più provata, ovviamente, perché è stato un momento particolare. Però a distanza di tanti anni, ogni volta che ci ripenso, io so che quel momento l'ho vissuto e quindi mi dà la forza, lo stimolo per andare avanti. Quindi lo spirito di pietà, forse in quel momento ho avuto spirito di pietà? Non lo so. È un pensiero che mi è venuto adesso, se no non ve l'avrei manco detto. Perché in genere queste cose non si raccontano tanto. Spirito di timor di Dio, perché l'amore per Dio mi riempia e io non possa più dispiacergli. Allora, uno riflette su quello che è, quindi ognuno di noi ha un carisma o può avere un carisma, ma non se ne rende sempre conto, e dire questo è il mio carisma, questa è la cosa che sono portata a fare, è difficile. Se io vado indietro con la memoria, c'è una cosa che mi caratterizza sempre da quando ero ragazzina, cioè quello di parlare di Dio nei contesti più disparati. Quindi a 16 anni facevo la catechista ai bambini e lì parlavamo di Dio, è ovvio. A scuola la maggior parte dei miei compagni era politicizzata e quindi si parlava di politica, se parlavi di Dio erano dolori, però non me ne importava. Molte volte in treno, ho viaggiato tanti anni finché c'era la mamma giù, facevo avanti e indietro, no? 2-3 volte l'anno per andarla a trovare, e quindi viaggiavo in treno e tante volte mi è capitato di parlare di Dio, quindi nei contesti proprio io ci lo facevo. In famiglia cerco di parlare di Dio e ogni tanto al lavoro no, posso parlare di Dio perché i miei colleghi sono forse anche più religiosi di me per fortuna, quindi questo è già un dono. In famiglia qualcuno mi un pochino vedo qualche sorrisetto ironico in giro, però francamente non mi interessa, non mi importa. Perché lo Spirito Santo che cosa suggerisce? Che se in un momento, in un futuro, non meglio precisato, qualcuno si ricorderà di avermi incontrata, ma non di aver incontrato me, di aver incontrato una persona che parlava di Dio. E quel ricordo lo può aiutare in un momento difficile, perché io dico sempre, nonostante tutto, Dio ci ama. E quindi, e quando dico Dio ci ama, ovviamente non è che dice ma tu stai facendo la catechesi su Dio o sullo Spirito Santo? Dio, lo Spirito Santo, Cristo. Cioè, come fai a separare? Cioè, non è che uno arriva fino a questo punto e poi si ferma e comincia l'altro. No, io lo percepisco come tutto un insieme diverso, ma unico. E quindi se qualcuno si ricorda di questa persona che parlava di Dio, dell'amore di Dio, chissà quando, e questo l'avrà aiutato, io avrò realizzato il mio carisma, no? Perché comunque, avendo realizzato questo carisma, quando andrò in paradiso me lo ritroverò come tesoro, perché qual è, non so se avete visto il film con Gigi Proietti che faceva quel santo che diceva paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, e io preferisco il paradiso, come anche insegnava Don Antonio. E ho finito, vi chiedo scusa.